Bentornate amiche, bentornati amici al capitolo 72 di The Next Chapter, un podcast che dà retta ad Urbano Cairo ed è qui che produce. Anche oggi il direttore Alberto Mapelli ci ha detto proprio poco fa che oggi secondo me abbiamo una grande opportunità di fare anche quest'anno, se tutti quanti operiamo con questo tipo di energia, meglio dell'anno scorso, eh? Dopo aver condiviso con noi questo toccante e profondo discorso motivazionale, recitato in piedi nel suo salotto della villa che possiede a Trento, il direttore Mapelli ha pensato bene di assentarsi stasera e di lasciare in puntata a me a dirigere. Che bello, amici? Sono Michele Pelacci, questa è la redazione di The Next Chapter, oggi peraltro forte di un ospite di rilievo. Chissà se Niccolò Scarpelli ha mai lanciato una pizza su un tetto. Ciao Nick.
Purtroppo no, avrei voluto farlo quando ne ho avuto l'occasione, ma non l'ho fatto. Comunque, ciao a tutti.
Più presente sulle strade italiane, di Dallas al prossimo draft WNBA. Ciao Leonardo Flori.
Non ho capito la mia introduzione onestamente, però va bene, ciao a tutti.
Un film sudcoreano che non possiamo assolutamente perderci, lo chiedo a Jacopo Gramegna.
Su RaiPlay, Pietà di Kim Ki-duk. Dai, facciamo così, ciao a te, ciao a tutti.
Pazzesco. Dicevamo che abbiamo un ospite, che ospite, mi appresto a dire cosa sarà, cos'è stato, e poi l'ospite stesso sarà lui a dirci cos'è adesso, cosa fa, cosa non fa, a chi rompe i coglioni, cosa sta mandando nella posta elettronica degli italiani, eccetera. Allora, sarà il prossimo commissioner WNBA, sicuro. È stato campione d'Italia under 14.
Questo, bravo, questa è l'unica cosa che è importante, bravo.
Ora Manuel Riccio fa...
cose. Allora, ciao ragazzi. Allora, sì, io faccio cose. Intanto grazie mille dell'invito. Lavoro nel basket da ormai 4 anni. Dopo aver giocato pallacanestro, come giustamente ricordava Michele, e la parte più importante, comunque l'apice della mia carriera nel basket. Lavoro facendo PR e comunicazione, insomma, in questo mondo. Ho iniziato nel mondo del basket femminile, credo sia il motivo per cui il principale per cui sono qui oggi, lavorando con Cecilia Zandalasini. E tramite quello sono un po', insomma, entrato nel mondo della pallacanestro sia italiana che anche internazionale, e oggi lavoro per FIBA, insomma sono lavoro da freelance per un po' di realtà sia lato federazioni che atleti. Questo è un po' il cappello.
Insomma, sei disoccupato?
Al momento sono, sai, come tutti quelli che dipendono dalla palla che rimbalzi. Ho la mia palla qui nel mio appartamentino, la faccio rimbalzare, prendo gli insulti al piano di sotto. Per il resto sono un po' disorientato come tutti voi, immagino, nel non vedere pallacanestro da qualche settimana.
Pelacci è abituatissimo a non vedere
pallacanestro. perché è uno di quelli che le commenta solo con i numerelli.
Sì.
Non è per quello.
Molto simpatici. Oggi parleremo di WNBA Draft, WNBA nel complesso, perché tra l'altro il prossimo evento relativo allo sport americano, sostanzialmente il draft WNBA, che sarà il 17 aprile, ESPN lo trasmetterà sul canale principale, sarà in remoto perché nessuno si incontrerà, ecco, di persona, la commissioner annuncerà i nomi così, in differita. Sì.
Tecnicamente da Katie Engelbert House, quella è da casa sua, quindi sarà una scena molto Joel Embiid al draft, insomma molto dal divano di casa.
Speriamo non vada in pausa come Andreotti.
Ecco, sei così vecchio da citare Andreotti, Jacopo?
No, ma è il video da Paola Perego, è abbastanza famoso.
Poi parleremo un
po'.
Cioè,
ha detto Andreotti, non Petrarca. Cioè, non è che se la tua memoria storica si ferma al 2009, vuol dire che Gramegna è vecchio.
Avevo 11 anni nel 2009, andare più in là è difficile. Ma se non per i mondiali, insomma, per quelle cose lì, no? La prima volta che ho un calcio al pallone, quelle cose lì. Parleremo un po' anche di Europa e d'Italia, di basket in queste zone del mondo. analizziamo insomma un po' di squadre WNBA in ordine di scelta al prossimo Venturo Draft, scelto numero uno.
Per la prima volta, tra l'altro, cioè tiriamocela un po'. Siamo un podcast.
Esatto, per la prima volta, ma infatti ci penso anch'io aiutarvi, cioè mi sembra un servizio pubblico molto importante quello che state facendo, certo. Anche perché è un anno cruciale per la WNBA, che ovviamente essendo un anno spartiacque con il nuovo CBA eccetera è scoppiata la pandemia, quindi probabilmente si farà fatica a avere una stagione, però è un anno molto importante, quindi diamo adito a chi dà spazio a questo mondo.
Manu, parliamo subito pure del CBA, dai, visto che l'hai citato. È fondata nel 97 da David Stern, WNBA è cresciuta rapidamente in popolarità, no? Tanto che adesso sono 12 franchigie, ottimi rating TV gli scorsi anni.
Sì, diciamo che le condizioni di contesto, ovviamente io non parlo da santone, espertone del tema, però sicuramente ho approfondito, mi sono scontrato insomma, anche con molto piacere in questo mondo. Diciamo che le condizioni di contesto in cui è nata la WNBA nel 97 erano completamente diverse da quelle di oggi, cioè è nata un po' come idea di allargare la base di chi guardava l'NBA e riempire di eventi le arene costruite per giocare l'NBA e che d'estate di fatto restavano in disuso o poco utilizzate. Quindi è stato più un mettere un altro contenuto dentro un contenitore che era l'NBA, e quindi ha fatto fatica ad avere una sua... un suo reale posizionamento forte, era importante, esterno, ha voluto, eccetera, però non ha avuto un particolare abbrivio. Adesso stanno iniziando ad averlo. Diciamo che il CBA nuovo parla anche del contesto internazionale del basket femminile, nel senso che a differenza dell'NBA, che praticamente tu o giochi in NBA o giochi in Europa o giochi in un altro campionato, diciamo, nel basket femminile tante giocatrici giocano in Europa e giocano in WNBA d'estate. E ovviamente questa cosa ha portato negli anni a tanti problemi, perché giocatrici prendono molti più soldi in Europa, soprattutto in Russia, Turchia, anche in Italia, in alcune società, e poi devono giocare, però la WNBA è sempre quella meta in cui ci sono le giocatrici più forti, i palazzetti più fighi, l'ambiente più professionale in generale, quindi per le giocatrici è sempre molto difficile. E insomma, questo CBA, l'idea era che si cercasse di andare verso una nuova situazione in cui queste problematiche, non ultima per dire Brianna Stewart che si rompe il tendine d'Achille alle Final Four di Eurolega femminile ad aprile e salta la stagione, e in America scoppia il dibattito, ma cosa ci fa a giocare lì? Peccato che lei in WNBA prendeva $70,000 e a giocare a Kursk ne prendeva quasi 1 milione, quindi la domanda, infatti lei stessa ha detto, la domanda se mai cosa ci faceva giocare a Seattle, se proprio, quindi Michele, sei qualche, cioè sul CBA avevi qualche, cioè, prima che vado a Nastro e la trasmissione finisce perché ho tediato tutti qua.
No, più che altro mi hanno segnato un po' di numeri che fanno impressione, letti da un appassionato NBA puro, perché quando leggiamo che il salary cap è aumentato del 30%, dici, oh cazzo, è quasi un terzo in più, tantissimo, è passato da 1 milione a 1.3 milioni, ma non per giocatore, salary cap di tutta una squadra.
Sì, totale.
Sì, infatti...
Ma è un movimento in crescita o no?
appunto, infatti questa è la domanda reale. Cioè, secondo me, ma questo non è un discorso che riguarda la WNBA, è un discorso che riguarda più in generale lo sport femminile a livello globale, secondo me. Cioè, sono sempre, a me non piace, ho iniziato questo mondo ovviamente anche un po' per il rapporto con Cecilia, un po' per quello che, col fatto che ho iniziato lì, sono molto anche legato e ci tengo che le cose vengano fatte in un certo modo, eccetera. Però quando mi scontro con la grande, ondata di pressione pubblica per cui la media coverage non è abbastanza, dovrebbero equal pay, io sinceramente mi fermo e dico ragazzi, però cioè, stiamo parlando alla fine, stiamo parlando di mondi che si muovono proprio su, cioè hai nominato, mi sembra il salario medio in WNBA adesso andrà a essere più o meno $100,000 e in NBA,
quasi 10 milioni
sì, 8 sì, quello sì, che 8 è, insomma,
e 3, 8 e 3
sì, ora quindi, dipende da dove si metterà il cap della prossima stagione, se no sarebbe andato esatto, ancora più in alto,
certo, quindi sai, però, proprio secondo me bisogna stare molto attenti a non fare troppo, come dire, poi è ovvio che è giusto combattere delle battaglie per essere come dire, riconosciute, per essere non, secondo me la vera battaglia è per avere la normalità, cioè io sono un genitore tra 20 anni, voglio che mia figlia giochi a cioè voglio che mia figlia faccia quello che vuole, se vuole giocare a pallacanestro lo faccia senza sentirsi presa in giro, senza sentirsi trattata peggio, senza sentirsi niente, cioè facendolo perché lo vuole fare. Quella è, secondo me, cioè la normalità è la cosa migliore per dire adesso, no, Kobe Bryant, che da tutti è stato molto nominato come uno degli ambassador più importanti, secondo me la sua forza è stata quella della normalità, poi nei tutti il suo personaggio ovviamente era molto complesso, però il fatto che lui si fosse prestato, cioè lo facesse con totale, come dire, normalità, cioè era mia figlia, gioca a pallacanestro, mia figlia piace il basket, gioca a basket, punto, cioè non gioca a basket perché vuole dimostrare qualcosa ai maschietti, quindi insomma ecco, non sono un particolare fan del ma dovrebbero avere chissà quale altro riconoscimento, poi se lo guadagneranno come stanno facendo verrà dato loro come,
sì, senti Manuel, posso farti invece una domanda? Io sono sicuramente di quelli che siamo qui stasera il più ignorante in ambito WNBA. Però leggevo in settimana un tweet, non mi ricordo di chi, che parlava di come questo adesso, per ora, a livello di numeri, fosse l'anno, dovesse essere l'anno più importante della WNBA a livello di ascolti, e che, parlando di attualità stretta, è un particolare peccato, oltre ovviamente alla situazione mondiale, che sia arrivato proprio in questa situazione, questa pandemia, che inclini così quello che sarebbe dovuto essere il grande anno della WNBA a livello di numeri di ascolti, è vero?
È così, e non, ma come giustamente citava anche prima Michele, il draft è ovviamente facilitato dal fatto che in questo momento non succede nient'altro nel mondo dello sport, il draft anche per pressioni della signorina Ionescu sarà su ESPN. A un momento in cui sia per la forza che c'è dal basso, quindi di queste nuove facce che saranno le facce dello sport femminile, del basso femminile, e questa spinta anche proprio della società, era sicuramente un'annata importante, poi perché tornando a CBA era proprio un anno zero questo qui, per la CBA cambiava di tanto, a parte i maggiori, cioè la situazione, che la negoziazione è andata più o meno così, la faccio semplice, però le giocatrici sono andate, la situazione delle giocatrici sono andate da WNBA a dire vogliamo più soldi, vogliamo più benefit, vogliamo volare in condizioni migliori, vogliamo la camera d'albergo singola, non doppia, eccetera eccetera, e la WNBA ha detto ok, volete tutto questo, però dovete stare qui. Nel senso, non potete stare qui 3 mesi l'anno, 4 mesi e poi andarvene, e noi tra virgolette vi facciamo giocare e non possiamo promuovere il prodotto, non possiamo mandarvi a una partita NBA a farvi vedere, non possiamo fare iniziative di marketing, non possiamo fare niente perché voi non siete in mercato, non siete qua, siete da un'altra parte. Quindi per aiutarci a generare i soldi che giustifichino un maggiore compenso a voi, dovete stare qui. Quindi l'idea con questo CBA era proprio quella di vi diamo di più, però tanti di quei cioè quando dicevano il nuovo Max è 500.000, sopra 500.000, la realtà è che a quei soldi puoi arrivare se resti lì tutto l'anno e loro ti danno delle possibilità di fare la, come dire, color commentator delle partite NBA, di fare camp, eccetera, insomma di metterti il cappellino arancione della WNBA e generare ricavi di cui tu poi ti metti in tasca delle cose. Quindi il fatto che quest'anno si impasti questo meccanismo è molto pesante, ovviamente, e quindi bisogna un po' capire se e come riusciranno a, perché ovviamente la perdita di ricavi, adesso speriamo che l'NBA in qualche modo trovi la via per ripartire, però anche se lo farà, ovviamente un buco l'avrà generato lo stesso, e vedremo che forza avrà la WNBA per prendersene la minor porzione possibile.
Sì, mi immagino anche che una sua posizione con l'NBA stessa, se prima giocava in estate, no? WNBA, quando l'NBA era ferma, sì, dovendoci sovrapporre, potrebbe essere un fattore in più da considerare.
Sì, salario, ma anche proprio per un fatto di disponibilità delle arene. Cioè, esatto. Lì quello sarà il problema numero uno, cioè se l'NBA si sposta a giocare d'estate, sperando che ce la facciano, le arene quelle sono in gran parte, quindi non vedo tanti... Io spero che si trovi una via, però sinceramente tra si giocherà la fine del finale di stagione della NBA e si giocherà la WNBA, vedo molto più probabile la 1, pur vedendola poco probabile.
Due cosette ecco, nuove sul CBA, poi torniamo al draft. Il CBA ha introdotto anche la Commissioner's Cup, che è una specie di torneo infrastagionale, sì, nel quale contano in modo diverso le partite, alcune partite di regular season. Altro punto è che il salario in quanto giocatrice, quindi non come diceva Manu, tutto quello che viene dopo, come giocatrice pura, sarà il massimo, sarà $215,000, mentre il minimo che un veterano di 10 o più anni nella Lega, in NBA, prende sono 2.6 milioni, il doppio di qualunque salary cap per squadre intere. Ma torniamo al draft, amici, se vi va...
No, scusa un attimo.
Prego.
Perché io c'avevo una cosa, cioè... Da io seguo, ma non sono, cioè non sono molto. C'è una cosa che non riesco mai a capire e che sono troppo pigro per andare a scoprire da solo, sicché sono contento di avere questa opportunità. Ma com'è possibile che alcune squadre sono nella Western Conference un anno e nella Eastern Conference l'anno dopo?
Sai, mi stai dando una notizia che
no,
esatto.
No, perché... Io sono
molto neofita, però cioè Minnesota è una squadra che almeno negli ultimi anni, ultimi 5-6 anni, sta una squadra, insomma, forse se non la meglio, una delle meglio.
Quest'anno non gli è andata benissimo, però
no, però insomma, andata... penso sì. Qualche titolo. No,
sì, quest'anno non è andata benissimo proprio a livello di operazioni di mercato, cioè diciamo adesso è un po' meno.
Jacopo è attento.
E io no, perché io mi ricordo non lo so, me l'hai anche segnato, ma ora non lo ritrovo, se no ci metto troppo tempo. Qualche anno fa, mettiamo un 5 anni fa, quando è stato il primo anno di Zandarazzini in WNBA?
2017.
Che vinsero, giusto?
Sì.
Ecco, mi sembra quell'anno lì erano una squadra, come secondo me dovrebbe essere giusto, della Western Conference, giusto? Okay. Minnesota.
Sì, non...
E io mi ricordo aver letto sta cosa, che invece l'anno prima erano nell'altra conference. Allora dico, ma come cacchio le fanno ste? Cioè, forse c'era meno squadre 4 anni fa.
Quante sono 12 franchigie, non ti so, sinceramente mi fai, cioè ti direi una fesseria, me lo perdo questo...
No, perché mi ha fatto, cioè...
Non lo so.
Allora, io mi sto informando live cercando su internet.
No, perché sarebbe una cosa incredibile.
No, sto proprio leggendo molto velocemente. Cioè... Sto leggendo molto velocemente da quel che ho capito, che sicuramente sarà sbagliato. Non c'entrano, cioè, per arrivare ai playoff non c'entrano niente le conference.
No.
Quindi è il cambio. È giusto o sbagliato?
Ah, sì, no, non c'è. Cioè... Non c'entrano, esatto, non c'entrano, si va tutti insieme, tutto in otto, e poi dopo c'è anche il residuo, cioè, che è una cosa che non c'è.
Che poi è il grande cambio di cui si spera venga, cioè almeno io spero venga fatta proposta anche per l'NBA in un futuro non troppo lontano.
Quando lasciamo tutto dentro così, e dopo il primo tour, praticamente fanno in modo che le prime, cioè il primo turno si gioca solo tra la quinta e l'ottava, cioè quinta, insomma dalla quinta in giù. Il secondo turno coinvolge terze e quarta, cioè le prime due non giocano i primi due turni praticamente.
Vabbè, comunque, nel senso, ora io non so quanto, cioè sono sicuro che questa cosa risulterà di un sessista incredibile, ma cioè in relazione, non so quanto introito fanno mediamente, però dico in relazione alle partite che giocano guadagnano proprio pochissimo, cioè sicuramente guadagnano poco, sì. Però quante partite fanno l'anno?
No, cioè, sono 32 di regular season più playoff, 34 più playoff,
se vinci il titolo, però cioè c'è anche quella
magari di regular season, poi i playoff sono anche molto brevi, diciamo. No, 30, adesso voglio dire una cavolata, 32-34 di regular season,
cioè nel senso
più i pochi di playoff, cioè anche quella che arriva in fondo credo giochi
40
partite, più, sì, secondo me non più di 10 partite di playoff, ma sì, deve fare
cioè, capito, cioè nel senso, cioè quando i Cavs hanno vinto il titolo nel 2016 c'è qualcuno ha giocato più di 100 partite, però,
sì, ma secondo me è proprio, cioè, la reference non regge, cioè se giocano lo stesso sport punto e lì finiscono, dovrebbero finire paragoni per quel che mi riguarda.
No, non è un cioè, nel
no,
senso,
no, ma non volevo, capito? Non era una risposta, ma è per dire è vero, è anche vero che nel, appunto, in Europa, in Russia,
in Europa giochi le stesse partite, guadagni 10 volte di più.
Anche, cioè,
però secondo me fanno un introito molto maggiore.
Ma diciamo che in Europa è predicato lo sport, è predicato, adesso vedremo se continuerà a esserlo anche dopo questa crisi, però è predicato su principi diversi, cioè negli Stati Uniti quello che guadagnano viene distribuito, in Europa c'è un principio diverso perché magari
no, va bene, cioè,
in Europa ci sono i maglianti,
certo, però
Kursk, cioè, non esiste da nessuna parte, c'è uno squadrone terrificante,
no, va bene, però io ti dico negli Stati Uniti c'è un discorso anche culturalmente diverso, cioè il basket femminile negli Stati Uniti non so quanto sia così alto da un punto di vista anche scolastico per ragazzi, cioè io tantissime bambine, cioè tantissime ragazze che ho conosciuto quando ero là, quando erano bambine tutte o giocano a calcio, infatti sono tutte,
sì.
Cioè, cioè nel senso da noi invece basket femminile secondo me c'ha molto più seguito, uno sport molto,
guarda, io ho fatto telecronache in serie B di basket femminile, gli spettatori erano dai 4 agli 8,
va bene,
che compreso me che commentavo serie B, terza serie,
va bene, però una bambina italiana che fa uno sport, cioè o gioca a pallavolo o fa danza, questa roba qui, se no secondo me gioca a pallacanestro, cioè.
Ma non è,
no, dici di no, dite di no. Non lo so,
no, direi, secondo me, cioè, comunque, ecco, il paragone oggi a dire è più popolare qui in Europa il basket femminile che lo sia là, popolare nel senso proprio anche di pratica sportiva, non ho il numero in mano, però
no,
dico,
io sto,
il basket femminile mi pare che abbia una cosa tipo 20,
no, ma
abbia 20.000 tesserate in Italia il basket,
ma scusa Manuel, cioè, ma scusa, ma chi ti ha detto di venire qui, non è che non ti ha detto anche che qui devi sparare a caso, capito, cioè, qui devi devi dare sentenze, cioè non è
sì,
che
sì.
Non ho i numeri, non lo posso
dire, è un riscontro fattuale, hai perso,
cos'è sta qualità,
anzi se non hai, se più meno hai i numeri più devi sparare
grossa. Ma in realtà Pelacci mi ha briffato diversamente, mi ha detto stai zitto, se non sai, mi ha fatto terrorismo.
Perché Pelacci è sconnesso.
Ha detto i numerelli ce li ho io, tu stai zitto e li dico io.
Dai, dici una cosa, dici dove va Sabrina, dai.
Non che ci voglia.
Esatto. Ma allora, ci sei dichiarata Sabrina quando eri lì o no?
Cosa? Qual era il verbo?
Ti sei dichiarato a Sabrina quando eri lì?
Avrei voluto.
Ti sei provato in qualche...
Purtroppo era di corsa. Era meno di corsa Satus Abali, di cui parleremo dopo anche, però no, è stato molto bello, insomma, l'atmosfera bellissima a Berkeley è stata, e mi ha proprio sorpreso come l'avevo visto un po' anche venendo con Manuel, tra l'altro, qualche partita di Serie A italiana a Sesto, a vedere il Geas, con anche WNBA All-Star, ne parleremo dopo, però lì, insomma, sono tutti a portata di mano, ti salutano, ti parlano, c'era Kai Bowman di fianco a me, ho scritto nel pezzo, per ultimo uomo su Sabrina, c'era Kai Bowman di fianco a me che come me aspettava una foto o scambiare due chiacchiere con lei, cioè questa cosa mi ha veramente colpito.
Lo facciamo la, lo facciamo il gossip di Kai Bowman che scrive su Tinder l'amica di Pelacci.
È successo anche questo, diciamo, anche
ormai l'abbiamo fatto
nella gerarchia sociale nella gerarchia sociale delle persone Kai Bowman è solamente un gradino sopra di te, cioè sai chi cazzo è Kai Bowman?
Voglio dire, Kai Bowman cioè, fino all'altro ieri
cioè,
vero. Vendeva i lupini su nella Bayaria, non lo so.
Sabrina Ionescu probabilmente la sentiremo il 17 aprile dire sì, anche perché non può dire no a le New York Liberty, che sono la squadra di pallacanestro di New York.
Avete visto che New York ha preso la prima scelta al draft del 2000, della stagione 2020. Era tutto previsto.
Scusa, esatto. Ma io ho una domanda invece per Pel, che neanche scritto su Ultimo Uomo, insomma c'è un bel profilo, andate a rivedervelo se non l'avete ancora letto. È la prima pick assoluta più annunciata della storia della WNBA?
Guarda, sì, però Manuel me l'aveva detto poco prima o poco dopo, non ricordo, la partita, fa, io preferisco quell'altra che gioca con lei, che è la tedesca di origini gambiane, Satu Sabali, e non dico che diventerà un prospetto migliore, però potrebbe. Quindi Sabrina andrà prima sicuramente, anche per insomma l'impatto mediatico, lei che va a New York, tra l'altro giocherà con Marini Johannes, che Manu conosce bene perché gioca contro, la sua preferita in Europa, però secondo me Sabali è veramente un'ottima possibilità di essere la migliore giocatrice di questo draft, quando guarderemo a questo draft tra 10 anni, e magari non avrà anche le due, come Doncic, magari è la migliore di tutte ma non va nelle prime due. Sì, è molto peculiare questo draft, per questo per me è interessante parlarne e analizzare almeno le prime tre giocatrici.
Però io ricordo pure che la prima stagione in realtà di WNBA che ho visto è stata nell'estate 2008, perché la dava Sport Italia, ed era appena stata draftata Candace Parker, che aveva un'aura che non era così diversa, mi ricordo, cioè io mi ero parecchio informato su questa giocatrice, che poi ha fatto una signora carriera, anzi è una delle volte più riconoscibili tuttora del basket femminile a 360 gradi, quindi secondo me se la giocano come aura. Però voglio dire, la UNESCO, fenomeno mondiale, è anche arrivato in un'epoca diversa, diffusione di
bravo, infatti volevo questa è una cosa interessante comunque per, cioè non solo per il basket femminile, cioè la cassa di risonanza che hanno, che possono avere, no, non perché lei non sia forte, cioè è fortissima come è fortissimo Doncic, però secondo me proprio cioè in questo periodo, visto che siamo tutti a casa, non sta facendo nessun cazzo sostanzialmente, lo smart working.
Io starei lavorando.
Sì, appunto, esatto. Quindi ok, allora io inizio a pubblicare i messaggi che ci mandi durante il giorno e quindi facciamo licenziare.
No, vabbè, ma faccio un sacco di pause.
No, però dico, cioè, rivedendo alcune cose magari più vecchie così... Cioè sarebbe stato molto interessante vedere, non lo so, sparo a caso, è la prima cosa che mi è venuta in mente, Ronaldo, non Cristiano Ronaldo, Ronaldo quello vero, ai tempi proprio di ora, dell'esplosione, di dove tutto è istantaneo, eccetera, eccetera. No, questo per dar manforte a Gramegna è un vecchio come me, che quindi magari ce n'è stata una e ci ha avuto un impatto, non lo so. Comunque, scusa, è prima e seconda scelta dello stesso, e Oregon che ha fatto in questi anni? Ha vinto? Non ha vinto?
E neanche un'altra che dovrebbe andare tranquillamente, credo, in top 10.
Sì,
la
sì.
La Ebert.
Secondo me... No, volevo semplicemente dire, anche aggregandomi a questa cosa, che sicuramente... cioè Candace Parker quando è entrata ha come giustamente segnalava anche l'altro giorno Michele su Twitter, aveva schiacciato a Tennessee, cioè Candace Parker era super in hype prima di entrare nel WNBA, e non solo, e in più ha vinto l'MVP da rookie, cosa, cosa che Sabrina non farà di sicuro, mi sento di dire, cioè, secondo me cioè, è fortissima, super carismatica eccetera, però non credo che la transizione, anche per la squadra in cui va, prevederà che sarà un anno da tripla doppia, magari sì, ma con l'impatto che aveva avuto Candace quando è entrata in WNBA è stata proprio una roba spaventosa. Non credo che le abbia i mezzi subito per fare una cosa, cioè lei è una giocatrice super vincente che andrà alla numero uno, appunto, anche se forse non è quella con più upside o più talento eccetera, perché è una che entra nello spogliatoio e devi andarle dietro, cioè o sei con lei o sei contro di lei, ma senza che debba dire niente, secondo me, cioè, emana quella roba lì che o ce l'hai o non ce l'hai. E, però ecco, come impatto tecnico non mi aspetto che sia a quel livello là, perché insomma la Parker è stata veramente mostruosa.
Manu, hai un minuto per parlarci di Marin Johannes del Lione e futura
Marin Johannes è la mia giocatrice preferita da vedere in Europa, ovviamente insieme a Sicilia, ma entrambe sono secondo me due giocatrici molto o comunque il parallelo tra di loro va avanti molto, soprattutto in Europa, perché sono le due un po' più, le due giocatrici esterne molto estrose, molto, cioè con uno stile molto pulito, super elegante, quindi sono sempre come dire raccontate insieme. Lei gioca a Villeurbanne nella squadra di Parker, che sta investendo un sacco nel mondo anche del basket femminile, e ovviamente anche con la squadra maschile in Eurolega adesso, e sono tra l'altro i quarti di finale, anche loro erano i quarti di finale di Eurolega femminile prima che si fermasse, hanno investito, hanno preso anche la nuova super fenomeno del basket femminile europeo, che è questa Josit, che è una ragazza lituana che ha vinto tipo a 14enne, che ha vinto l'MVP dell'Europeo Under 16 con 30 punti di media. Tony Parker è andato personalmente a firmarla. E
sono ricco molto... queste chicche, queste chicche di mercato anche.
No, beh, lei, beh, questa qua è molto popolare.
La versione femminile e per ragazzino nero di Borussia Dortmund, come si chiama? Quello...
Geno Sanchez.
No.
Quello là che...
Ah. Quello fa 60 gol tutti gli anni,
sì, perché 8 volte 19
c'ha tipo 11 anni, tipo. Che poi tutti gli anni c'ha un anno in meno e c'ha in un under superiore,
cioè, ringiovanisce,
cioè il caso di Benjamin Butler.
Molto bene, la seconda scelta assoluta è delle Dallas Wings, che di recente hanno avuto una giocatrice fortissima, hanno scoperto che sarà la loro giocatrice franchigia, Arike Ogunbowale. Seconda scelta assoluta dovrà essere un fit con lei.
Posso fare, Daniel, sì, una domanda, certo, su Dallas?
Certo.
Ma come mai hanno tipo 765 pick? Hanno fatto un trust the process anche loro?
Sì.
sì.
Il principale? Sì? Sì, praticamente il principale.
Hanno perso una... Probabilmente c'è stata una storia un po' difficile con la loro superstar, che è la Skylar Diggins-Smith, che è questa guardia che adesso è andata a Phoenix, con Taurasi e Griner, e praticamente nell'andare
uno squadrone, peraltro.
Hanno preso tre prime scelte, sì. Hanno preso tre prime scelte da Phoenix, e per questo hanno quattro prime scelte, nelle prime dieci. Quindi scelgono molto, però con la Diggy Smith sono finiti un po' male, cioè lei li ha accusati di averla fatta giocare durante dopo aver ripreso di poco la gravidanza o mentre era in gravidanza, insomma li ha accusati un po' di non essere proprio una franchigia attenta, e quindi insomma, si sono separati un po' sbattendo la porta.
Dallas inoltre ha la prima scelta assoluta a... non la prima, insomma, nel primo giro, quello al secondo giro di Las Vegas dopo la trade per Liz Cambage, che è il centro australiano che è andata nel Nevada, e quindi ha anche quelle scelte lì, insomma, un sacco di scelte per Dallas, che alla 2 potrà scegliere un giocatore molto forte. Io andrei con Sabal lì senza pensarci, se prendono Ionescu alla 1,
Anche perché è una tedesca a Dallas, promette sempre bene.
Bella, hai ragione. Questa, secondo me, tuttavia, questa... andranno con il centro dell'università di Baylor, Lauren Cox, perché lei è texana, perché è sempre sognato di giocare in Texas, perché è nata, cresciuta, high school, eccetera, in Texas. Tra l'altro, guardavo un po' di...
C'è una squadra di Portland?
No.
No,
perché comunque... se no era la storia di Aldridge e andava a Portland, questa è, dicevo.
Guardavo un attimo di cose su di lei e mi sono scontrato anche con la realtà. Finché sei UNESCO, che hai un minimo di seguito mediatico anche al di fuori di quello che è la nicchia del basket femminile americano, magari, quindi UNESCO ha un sacco di contenuto, ha 5-6 partite online integrali. Cox, che va numero 2, non andrà a numero 500 al draft, non c'è niente online. Sono solo
veramente
niente. Temevo che mi chiedesse qualcosa di come gioca, perché non so, sono veramente ho visto
poco. Cioè, quindi praticamente mi stai dicendo che abbiamo visto negli anni qualche frammento di NCAA femminile solamente perché c'era Ionesco.
Non ti voglio dire così, questa è forse una sparata un po' troppo grossa, però se non sei lì live non acchiappi al momento quello che passa su ESPN.
No, io dico noi, cioè sì. Là, vabbè, penso di sì.
Vabbè, sì. Voglio dire, Kentucky qualcosa la trovi sempre, Connecticut qualcosa la trovi sempre, per esempio. Sì, dipende dai programmi, dipende da...
Connecticut è UConn, quella lì.
Sì, sì, sì. Sì.
Tra l'altro, fun fact, la sorella, sono 4 sorelle, le sorelle Cox, la seconda, Lauren è la più vecchia, la seconda è campionessa NCAA Division 2, lei è campionessa con Baylor Division 1 in carica, e entrambe lo resteranno per un altro anno, così, fa un po' ridere questa cosa. Verrà chiamata, secondo me, appunto da Dallas per questa cosa, no? Tra l'altro Dallas ha appena ceduto il centro, Liz Cambage, come abbiamo detto, quindi ha bisogno di qualcuno là sotto, e io temo facciano questo errore di non prendere Saballi.
Però secondo me non devi sottovalutare, non so assolutamente se sia, non ho mai visto un canestro di sta qui.
Ho detto cosa stai dicendo?
Non devi assolutamente sottovalutare la sto
le conseguenze dell'amore. Momento.
No, è che è una tedesca, ma di colore, quindi c'è l'effetto Schroeder, secondo me, da
dici che
sa quasi la bocca quando parli del futuro sesso uomo.
Esatto, bravo Flori. Bravo Flori.
Dunque, visto che i pelacci hanno nominato Liz
Cambage, dai, mi intriga anche perché sembra, cioè, vedendola, no, da un punto, cioè, mi sembra un no, scemo, cioè, Sabrina è 1,80 m, cioè, dal punto di vista fisico mi sembra ci abbia uno specimen fisico molto promettente, Dio.
Sì. Tra l'altro, vedi che gioca sempre con un cerottone vistoso sulla faccia, sulla mano sinistra, sul braccio sinistro, perché è diabetica di tipo 1. Per cui anche questa cosa è interessante, una delle poche giocatrici a quel livello così alto avere questa cosa. Leo, dicevi qualcosa su Liz Cambage?
Sì, perché Liz Cambage si dà il caso che sia una delle 6-7 giocatrici di WNBA che conosco io, dalla mia alta conoscenza della Lega. E se non sbaglio, Liz Cambage è compagna di squadra a Las Vegas di un'altra delle 7-8 giocatori che conosco io e che non è neanche particolarmente forte o famosa, ma la conosco, che è Kelsey Plum.
Sì, certo. Beh,
che sia forte che famoso, però.
Appunto, come io.
I giudizi di valore.
Vabbè, ragazzi, non so niente, l'ho preciso subito. Comunque, io Kelsey Plum ne sentii parlare quando fu scelta al draft, penso un 2-3 anni fa, 4 sì, forse.
La prima assoluta al 2017.
E fu la prima assoluta e niente, quindi cominciai a seguirla su Instagram perché lessi un'intervista e il personaggio mi piaceva, però ovviamente non mi sono mai informato su come stesse andando la sua carriera. Quanto è forte?
Fortuna, l'anno scorso ha avuto un po' di... Beh, lei è stata scelta, la franchigia di Las Vegas arriva da San Antonio, era stata scelta la 1 lì, infatti c'era quel video che era andato virale di lei che aveva lanciato una maglietta sugli spalti, poi aveva fatto... aveva lanciato non so che distanza ed era andato virale su Twitter, vabbè, insomma era un video molto, molto popolare a un certo punto e niente, forte, l'anno scorso ha avuto un po', vabbè, Las Vegas ha preso Cambage, appunto, c'è Aja Wilson che è molto forte, hanno preso anche l'anno scorso in alto un draft con Jackie Gianni, insomma una squadra che Kyle McBride molto in tutti i sensi molto, come dire, un po' i Lakers di Nash e compagnia, cioè molto figurine, molto star power, come diceva D'Antoni, qua tutti vogliono bere, nessuno porta l'acqua, esatto. E quindi l'anno scorso ha avuto un po' la stagione così, cioè ha fatto un po' più fatica lei, perché sono queste due lunghe, Cambage e Wilson, che la palla deve andare dentro, e lei ha fatto un po' più di fatica.
Lei che in off-season, se non sbaglio, ha giocato con Cecilia al Fenerbahce.
Ha giocato con Ceci l'anno scorso al Fener e quest'anno non ha giocato in Europa perché in teoria doveva fare il 3x3, le Olimpiadi 3x3, stava facendo il camp, training camp, quindi... ed era anche quello parte un po' dell'inizio della nuova wave della WNBA, resta qui, stai con Team USA, facendo partite in giro, non andare in Europa che ti diamo, cioè ti paghiamo noi, stai qua, insomma, quindi anche lei purtroppo si è trovata a piedi adesso da questa situazione.
Però, senti Manu, ma non voglio, no, stai zitto Gramegna, non voglio sputtanare la scaletta del direttore Pelacci, però grazie. Parlaci un po' di Cecilia, credo che dovremmo, no, cioè era sicuramente in scaletta, però sì, sì. Così coglievo sì. L'occasione,
cioè, ma dimmi, no, stavi aggiungendo una,
no, una cioè, allora, o no, no, la domanda, perché allora,
parlaci di Bibiana.
No, perché l'anno scorso lei non era andata, giusto?
L'anno scorso allora lei è andata prima estate 2017, che praticamente è andata subito dopo l'Europeo 2017, in cui è stata nel miglior quintetto, lì un po' è stato il momento che l'ha cambiato la carriera, quella prima fase di carriera, e quindi lì atterrata, l'ha cercata a Fenerbahce, cioè l'ha cercata di qua, è arrivata la telefonata da WNBA ed è andata, ovviamente da lì è andata, diciamo, la squadra era super consolidata, poi è arrivata e mancavano tipo tre partite, poi c'erano i playoff, quindi è arrivata ed è stata un po', come dire, a guardare mentre la cavalcata, e l'anno dopo è tornata, e l'anno 2018, che è stata l'estate in cui comunque ha finito l'anno che era in quintetto, ha giocato anche, cioè ha giocato parecchio, insomma è stato un anno che, diciamo, anche lei si è sentita un po' più di appartenere, come il primo anno aveva vinto, però come, cioè, anche quello, tutto quello che le era successo in tre mesi era stato un po' difficile da digerire, da capire, quindi era successo tutto molto di fretta, lì si è guadagnata il posto,
è tipo Gramegna quando va al nord
sempre, esatto. Ci vogliono qui 3-4 mesi di ambientamento.
e niente, l'estate scorsa c'è stato l'Europeo, finito male a Belgrado, il problema è che lei l'ha giocato, lei praticamente si è fatta male alla caviglia nel raduno, ha giocato l'Europeo, diciamo, non in condizione ottima, e quindi quando è arrivata poi là doveva, cioè, doveva andare là e giocarla alla finale di stagione, una parte di stagione, poi lei non stava bene, la franchigia, diciamo, non aveva nessuna fretta di farla giocare per forza perché non avevano ambizioni di playoff di nulla, e quindi l'anno scorso alla fine quegli ultimi due mesi non ha giocato.
Quindi è proprio un peccato ci sia sta cosa, questo blocco.
Sì, diciamo che quest'anno era un po', cioè la curiosità era anche quella di che comunque lei quest'anno stava facendo tutta una stagione ottima al Fenerbahce,
era ho visto, cioè, un game win che era lì, tra l'altro.
Sì, no, quest'anno proprio si è trovata molto bene con il nuovo allenatore, con Yagupova, che era playmaker ucraino, che è giocatrice fortissima. Insomma, veramente quest'anno giocavano super bene, state prime, cioè erano anche 1-0 in playoff. Secondo me era anche la sua prima occasione di fare le Final Four di Euroleague, che non ha mai fatto. E sì, quindi c'era molta curiosità.
Te non lo puoi dire, ma lo dico io. No, in una delle squadre migliori, forse la squadra migliore d'Europa, e sto giocando tipo come secondo violino con licenza di fare primo, altissimo livello.
Però io avrei una domanda ora, no?
Stai rompendo un po' le scatole.
E Gramegna, per una punta, pure una volta su 72 non sei al centro dell'attenzione.
Ma no, io volevo
ci devi convivere con questa cosa. Il 73esimo episodio faremo terapia di gruppo solamente per farti recuperare da questa cosa. Comunque, no, la mia domanda invece, ci stavo pensando ora, ma Zandrasini, diciamo, è il volto del nostro movimento sportivo femminile, ovviamente cestistico sto parlando, giusto? In questo momento, che gioca nella miglior squadra d'Europa, quantomeno del 2020, con prospettive di tornare in WNBA e comunque provare a dirla sua, perché magari aveva acquisito esperienza, eccetera, eccetera. Sono tutti, diciamo, tasselli che si incastrano benissimo uno con l'altro. Quello non mi riesce a capire come faccia a incastrarsi in tutto questo è come lei sia finita con un personaggio come te.
Ah, ok, era tutto sto giro per
arrivare a infamare.
Sì, è fatto così, le prende un po' alla lontana.
Infatti stavo qua e dicevo, ma quando arriva è arrivato poi, e non lo so, cioè non c'è, ma non devo rispondere,
no? Non devi rispondere seriamente. no, però il preambolo era serio, cioè ora lo buttiamo un po' in cascella, però il preambolo era serio, cioè della serie, non lo so, quanti anni è che non abbiamo, ora io purtroppo, e dico purtroppo veramente perché la pallacanestro comunque è uno sport bellissimo, mi piacerebbe avesse più risalto da un punto di vista mediatico, però quanto è che non abbiamo, come si può dire, cioè un volto come poteva essere quello della Pellegrini alla metà degli anni 2000, no? Cioè un volto in cui dici questo è lo sport femminile, non so se mi sto spiegando.
Sì.
Cioè qualcosa, poi è chiaro che è bello, cioè nel senso non sto dicendo non ci sono, perché figuriamoci, abbiamo fior di sciatrici e schermitrici e tenniste, bla bla bla, però dico proprio un volto, cioè che sia veramente, cioè capito, cioè mi sembra ci sia tutte le tessere di puzzle al posto giusto per fare, non voglio mettere pressione, non la voglio nemmeno gufare, tutto ci mancherebbe, però ecco, potrebbe, sono curioso di vedere se può essere la persona e no, così una spinta anche mediatica, diciamo, al movimento femminile sportivo.
Sì,
dici
allora, sicuramente no, sicuramente sai, è molto diverso da come dire, da altri sport certo, individuali, sport certo, olimpici, certo, che sono, cioè, non che basket non lo sia, però che prevedono proprio un cioè la difficoltà sta molto nel fatto che purtroppo il cioè lei è stata un storaggio di luce nel 2017, nazionale, eccetera, ovunque. Lei poi è andata avanti a fare le sue cose, nel senso che lei, diciamo, è partita in crescendo come sue cose, popolarità, anche qualità delle cose media che ha fatto, però portarsi dietro tutti gli altri è molto complicato, nel senso che non può essere solo lei che sale di colpi, deve essere il quote unquote movimento. Sì. E il movimento, come dire, si muove, cioè si deve muovere con lei, non deve aspettare che lei la trascini tutti, perché non è, non funziona così più, cioè nel senso, sì, hai quella botta, l'esplosività lì, però parliamo del, a parte conta tantissimo la nazionale, ma parliamo, per dire, del calcio femminile, quello che è successo la scorsa estate in Italia, proprio parlando in Italia, è che Sky ha visto l'opportunità, è andato metaforicamente, ma anche non solo metaforicamente, perché so che c'è andato veramente Federico Ferri di Sky dalle ragazze, ha detto: ragazzi, noi investiamo una barca di soldi, vi diamo spazio, facciamo contenuti, non ci aspettiamo che vincete le partite, ovviamente, però ci aspettiamo tanto da voi, e quel tanto da voi vuol dire, per dire, un gruppo, 10 ragazze della nazionale, a un certo punto sono andate un giovedì sera da Cattelan durante la stagione quest'anno, che vuol dire che le società sono d'accordo per farlo, la federazione è d'accordo, la Lega è d'accordo, e non è scontato, cioè vuol dire che c'è un qualcuno da sopra che vede, che dice dobbiamo fare delle cose perché dobbiamo stare lì, a differenza degli altri che sono notizie sempre, noi abbiamo bisogno di fare delle cose in più e le mette insieme per farle. Cioè Cecilia è andata da Caterham, è andata da Fazio, ha fatto le sue cose, ha lo sponsor tecnico, ha la sua cosa eccetera, e ha FIBA che la spinge di qua di là eccetera, però come dire, è difficile poi che solo lei possa generare tutto quanto, quindi
sì, tra l'altro è una cosa che si traduce anche in campo. Io ho visto tutte le partite dell'Europeo scorso, della nazionale, si vedeva che Cecilia non stava bene fisicamente, si vedeva, purtroppo, e spesso era una squadra che andava in difficoltà nella creazione di tiro e le si metteva la palla in mano da fermo a 5 secondi dalla fine.
Vabbè, un po' quello che succede a un Danilo, non è...
esatto, un paragone calzante.
Nelle maschiette.
E questo alla lunga batteva in testa. Uno, perché danneggiava lei che non era al meglio, e due, perché effettivamente la squadra ne risentiva. C'è stato un ricambio generazionale, tra l'altro, nazionale. Quindi lei si ritrova davvero a essere capofila indiscussa, non è neanche più l'appoggio.
No, per quello dicevo, vedo, perché diciamo, come diceva Manu prima, è stata un raggio di sole in un momento, se no, neanche buio, secondo me. Cioè, non lo so se era buio o meno, cioè, era proprio di disinteresse collettivo. Mi chiedo appunto quanto possa essere così uno dei volti del futuro dello sport femminile italiano.
Tra l'altro, per esempio, lei ha fatto parte della pubblicità Barilla, cioè comunque sta cominciando ad avere visibilità e con tanti volti noti. C'era Federer in quella pubblicità, se non sbaglio.
Tutti sponsor anche di questo programma, tra l'altro.
Magari,
magari. No, soprattutto quel giorno c'era Michaela Schifrin sul set, me la ricordo, una bella giornata.
Tra l'altro, la Zandalasini ha fatto in una settimana intervista con me per NBA Religion e poi da Cattelan, quindi penso che il massimo dell'intrattenimento italiano l'abbia toccato.
Ma infatti lei sicuramente avrà parlato con Manuel della tua intervista, non di quella di Cattelan.
Certo, se ne frega di Cattelan.
Torniamo rapidamente al nostro draft, vi va? Cosa dite?
Sì. Ma sì, tanto quelle che conoscevamo le hai dette, quindi adesso andiamo proprio a caso come piace a noi.
La terza scelta assoluta ce l'ha Indiana, le Fever. Non hanno fatto un cazzo in estate, non hanno perso nessuna giocatrice.
In realtà hanno preso una delle mie giocatrici... Hanno preso Julie Ellemand, che è il playmaker che gioca di fianco a Johannes alla Svel, sono curioso di vedere quanto gioca. È la play del Belgio, della nazionale belga, se la messa.
Però la giocatrice, se è quella che mi ricordo io. Cioè,
sì.
La nazionale belga è forte, è un contesto, diciamo.
Sì, no, le belle
che forma.
Insomma, Manuel l'ha appena benedetta, si rompe il ginocchio domani, sapete perché?
Tanto non si gioca, quindi sta tranquilla in casa.
Quarta scelta è di Atlanta, le Dream. Hanno, tra le altre giocatrici, insomma, la migliore appena arrivata è Elizabeth Williams, che gioca al Fenerbahce adesso con Zandarasini. Hanno tante cose da vedere al draft perché non mancano particolarmente in nessun ruolo. Forse possono andare con, si è appena dichiarata, la guardia da Texas A&M, c'ho il nome qua, Kennedy Carter Junior, così non capita neanche tanto spesso che giocatrici si facciano, insomma, chiamare al draft dopo solo 3 anni, per esempio. UNESCO è nata dopo 4, voleva vincere il titolo quest'anno, non è stata data possibilità, ma per dire Saballi dopo 3 anni si è dichiarata, così anche Kennedy Carter di Texas A&M. Una cosa interessante, così, che fa ridere, vi dicevo prima della sorella di Lauren Cox, che gioca a Lubbock Christian. Lubbock Christian è esattamente dove gioca anche Moretti, a Lubbock, Texas, che è un posto così non bellissimo in mezzo al Texas.
Lubbock.
Gramegna, una domanda per te questa. O
c'è un ospedale psichiatrico al Lubbock in Texas.
Ah, ecco perché era una domanda per me. Okay.
Esatto.
A Atlanta gioca Kalani Brown, che tra l'altro giocava con Lauren Cox a Baylor. Kalani Brown è figlia di un giocatore NBA. Chi?
di un ex giocatore.
No, non ho sentito.
Non si è sentito.
Figlia di Kalani Brown è figlia di un ex giocatore NBA. Chi?
PJ Brown.
PJ Brown, bravo.
Ma ha fatto a dirlo, cioè in 3 decimi di secondo.
No, io non ho idea. Anche perché c'è un tipo 500 Brown in NBA.
Sono ricordato un Brown che giocava a Boston il primo che
Bravo, campione NBA.
Me l'avevo in mente Quamone.
No, si giocava a Boston, Quamone. Tra l'altro era nel roster che ha vinto nel 2008.
Sì, e 3 volte All Defensive Second Team. Non male.
Ma chi è PJ Brown?
No, neanche io non ho idea.
Abbiamo appena detto... Cioè, fai meglio.
Sì, lo so, ho capito, però chi è? Dai, come fai a conoscerlo così bene?
Infatti,
sono gli anni in cui iniziavo a seguire l'NBA. PJ Brown ha vinto il titolo in uno di quegli anni, me lo ricordo, era nel roster in fondo alla panchina accanto a Leon Poe, Posey, tutti quelli lì,
The House,
Scalabrini, tutti quelli. E The House per un certo periodo era anche sesto uomo con la squadra.
Comunque amici, come avevo già annunciato in sede privata, purtroppo devo lasciarvi per impegni istituzionali e niente, volevo
impegni
salutare
di lavoro.
Impegni di lavoro, sì. E volevo salutare Manuel e ringraziarlo per essere venuto a parlarci di questo mondo di cui il sottoscritto, ma penso tanti altri, non siamo abbastanza coscienti.
Ciao.
Figurati, grazie.
Ciao.
Ciao bell'uomo.
Ma a proposito di questo mondo, eccetera, eccetera, no? Ma no, perché io avevo. Cioè, mi è venuto in mente ora una domanda, no?
Sì, fai pure, non c'è una scaletta, fai pure. Vai,
ci sono. Ci sono. No, perché te fai le cose giustamente carine da persone competenti, io faccio invece le cacciarone da chi magari come me guarda 3 partite l'anno, no? No, però dico, a differenza dell'NBA, ci sono tante giocatrici proprio americane anche, bianche, fortissime.
È vero, la percentuale di All Star o giocatrici forti bianche è alta.
Da Elena Stewart, sì. Abbiamo detto prima, Taurasi, la stessa Bird, nonostante ci abbia 57 anni. E...
che cosa vuol dire?
No, nel senso, magari lei smetterà, nel senso, però comunque sta, credo, uno dei volti più storici del movimento. Cioè, mi chiedevo se c'è una correlazione o se è una cosa completamente...
Beh, considera, ti posso dare una risposta, diciamo, sociologica. Gli stati in cui si pratica di più la pallacanestro a 360 gradi negli Stati Uniti sono Kentucky, Indiana, quella zona lì, che è una zona molto bianca. In quelle zone c'è anche un po' di segregazione ancora, da certi punti di vista non c'è più la segregazione, ma è una zona molto bianca, diciamo così.
Ora, che comunque i Kentucky e l'Indiana siano paesi molto bianchi, mi piacerebbe guardare, comunque.
Ma fai tu.
Comunque, nel senso, sto guardando Brianna Stewart, nata a Syracuse, New York.
No, io ti sto spiegando, ti sto dicendo.
Capito? Nel senso, è chiaramente il profilo tipico del Kentucky, cioè Sue Bird, Syosset, New York, Stati Uniti.
Cioè, vabbè, capito? New York ci sono solo bianchi, evidentemente.
Cioè, capito? No, ma effettivamente, ma quello dico io, c'hai ragione, cioè voglio dire, Elena delle donne, Wilmington, Delaware, cioè sono proprio il classico volto dei paesi, hai detto te, capito?
No, comunque era un'ipotesi, diciamo.
Sono proprio contento, veramente.
Però scusami, posso chiederti una cosa?
Certo.
Posso chiederti una cosa? Tu hai di fatto incoraggiato a spararla a caso, poi dopo uno la spara a caso e tu lo insulti.
E va a controllare.
Cioè, sei veramente una persona orrenda.
Vabbè.
Incoraggi in silenzio alla fine.
Se vuoi ti aggiungiamo una settimana sul gruppo e ti vedo, questo è un piacere che faccio al mio amico Jacopo Gramegna rispetto a come lo trattiamo sui privati.
Esatto. Sei più guardia di Chris Paul.
La segregazione vera, non c'è nessuno.
Esatto.
Allora, quinta scelta, Dallas, abbiamo già parlato, andiamo oltre. Sesta scelta assoluta, ce l'avrà Minnesota che... Secondo vari siti, W Insider, per Hoop, ha fallito l'approccio, l'aggancio, la firma delle varie free agent più importanti quest'estate, che erano Tolliver, Bonner, Diggin Smith. I pezzi più succulenti del mercato sono andati da un'altra parte, ma insomma Nefisa Collier, il rookie dell'anno, è il giocatore franchigia, il prossimo loro Kevin Garnett. È partita purtroppo anche Simone Augustus, che ha lasciato anche un video su Instagram,
pure lì a molto... Los Angeles.
Esatto, non molto felice.
Hanno preso tutti, cioè Tolliver e Augustus contemporaneamente. Vai, vai.
No, niente, le Lynx stanno un po' ricostruendo, no? Con il fatto che anche, chiamo in casa Manuel, Maya Moore è alla seconda stagione di fila ai box perché è impegnata in cause sociali, sostanzialmente deve chiamare l'attenzione su una persona.
Grandissima, tra l'altro.
Sì, sì, no.
Sì, Maya è fuori. Sì, la situazione lì non è ottimale, nel senso che hanno appunto... insomma, sono in un periodo di rebuilding, però che è un rebuilding in cui l'allenatrice, che è Coach Reeve, che è insomma la storica allenatrice di cavi tutti i titoli con il grande ciclo di Wallen, Augustus, Moore e Brunson, adesso è un po' messa, è anche GM, a quanto pare stava aspettando, cioè l'idea è che stesse aspettando Maya che tornasse a giocare, quindi sono un po' presi in mezzo tra fare rebuilding o aspettare, stare lì pronti che magari torna Maya e provano a fare un'ultima run, quindi credo presi in mezzo a sta roba alla fine non stanno facendo né una cosa né l'altra, che è sempre il peggio, come sapete anche tra i maschietti, e quindi c'è questa situazione un po' così. In tutto ciò non gli è capitata, sono andate a prendersi Nafisa Collier, che è appunto vinto rookie dell'anno, giocatrice super, sarei stato sinceramente molto curioso di vederla con Ceci in un'annata più, anche senza pressione di dover vincere, e tra l'altro lei è fidanzata e presto moglie di Alex Bazel, il trainer, insomma uno dei trainer.
No, conosco solo Damien Chazelle.
Ah, davvero, ma no? Conosco.
Un altro due.
No, cavolo.
Beh, Alex Bazel è quello che ha lavorato anche con Sabrina Ionesco, ha lavorato con Kobe.
Insomma, ma scusa, ma
cioè tipo il Chip Engeland del basket femminile, che
è un trainer di più, come si chiama quello, quello super famoso, ahimè, che mi sta
Drew Hanlon,
Drew Hanlon,
sì. l'altro,
vabbè, no. Drew Hanlon è
no, l'altro, quello più famoso, quello firmato anche da Puma, che c'è quello di Carmelo Anthony, che parla sempre lui, che sì, sa la palestra dove vanno tutti a New York.
Sì, ho capito, non mi viene. Mentre Gramegna ci pensa?
No.
Ma no, scusa, sì. Un'altra cosa a proposito delle Minnesota Lynx e anche di Cecilia, ma No, leggendo... Ma
sono uno stato bianco il Minnesota.
Preparandosi, siccome il buon Michele Pelacci oggi ci ha mandato qualche aiutino, diciamo, per...
Bravo direttore.
Grazie.
Per prepararci, no? Sì. Leggevo che, come si dice, cioè Cecilia non ha potuto, cioè ha dovuto negoziare il contratto solamente probabilmente ho letto male, non lo so, correggimi.
Perché avevano la preferenza, cioè,
tra l'altro io sento un eco incredibile, tra l'altro, non so se voi lo sentite anche voi. Ah, ok, forse sono solo io. Scusami, continua.
No, figurati. Sì, comunque lei ha dovuto negoziare, cioè insomma i suoi diritti, praticamente quando firma il primo contratto loro hanno per 4 anni i tuoi diritti, di fatto, cioè tu ogni anno è come se firmassi ogni anno che vai.
Ma cos'è, tipo il franchise tag dell'NFL?
Hanno un sistema che si chiama Core Player, loro possono decidere, però quella è una cosa successiva agli anni da rookie, cioè agli anni, i primi 4 anni, Gabbè, quindi... Di fatto in quei 4 anni lì sei, sì. Cioè, o a meno che tu non vada per un anno, allora lì possono congelare solo per una stagione i tuoi diritti e l'anno dopo puoi andare dove vuoi. Ma se vai, devi andare da loro, cioè devi andare, o a meno che ti metti d'accordo per uno scambio, ovviamente, però i tuoi diritti sono loro. E sì, poi dopo può rientrare anche la cosa della core designation in cui ti
possono. Io stavo guardando la Petrovic, per esempio, che è una delle migliori giocatrici europee, sarebbe teoricamente sotto la sfera di influenza di Phoenix, giusto?
Di che Phoenix, è una grande, esatto, sì, che anche Chargai,
che è uno squadrone, probabilmente quest'anno, insomma, hanno comunque tre stelle al roster. Non sarebbe stata una brutta aggiunta pure la Petrovic, che è una grandissima giocatrice. No. A me piace molto. Insomma, quindi funziona praticamente come quando un giocatore NBA rimane a giocare in Europa, però c'è la squadra NBA che ha comunque i suoi diritti di riferimento. È successo tante volte. Fondamentalmente l'idea è simile, solo che è più strutturata.
Secondo me è più simile a un franchise tag della NFL.
Sì, è quello lo schema. E diciamo che ha più, appunto, anche per questa strana situazione del gioco in Europa, eccetera, la protezione data alle squadre un pochino superiore, cioè la possibilità data alle squadre di potersi prendere una prelazione, un diritto in più, è maggiore rispetto a quella che c'è in NBA adesso, per dire che, a parte la restricted free agency, non c'è più il... cioè non c'è la possibilità di franchise tag come nella NFL.
L'ultima cosa sui diritti: i diritti di Alina Yakubova, che è una giocatrice molto forte ucraina, delle Fenerbahce, che ha due spalle che sinceramente invidio, cioè enorme, sono gli spalle, cioè. Io sì, non posso competere, devo dire, no. Scelta numero 7 a Dallas, perfetto, era di Seattle, poi questa Connecticut, poi a Phoenix, infine a Dallas, che giri infiniti che fanno queste scelte. Numero 8, Chicago, che ha riportato indietro un po' tutte, Courtney Van Der Slot su tutte, speranze di titolo a lungo termine, diciamo, squadra un po' a rampa di lancio, Diamond Shields è la giocatrice all-star, che deve fare lo step per portarle alla terra promessa. Non ha scelta Dallas, andiamo un po' veloci perché il tempo sta esaurendosi, insomma, la conversazione è molto interessante, ma anche un po' lunghetta. Decima scelta, Phoenix. Ha perso la superstar di Wanda Bonner. Lei voleva cambiare aria, almeno hanno ottenuto qualcosa dalla sua partenza verso Connecticut. Sign and trade, se non sbaglio. Hanno rimpiazzato lo star power di Bonner con un'altra giocatrice fortissima, no? Skylar Diggins-Smith. Sarà fantastica con Brittany Griner. Appena rifirmata a un triennale al massimo salariale. Ovviamente c'è The White Mamba, Diana Taurasi, Griner, che peraltro nella passata
giocatrice
stagione...
fantastica la Taurasi, sì. Ragazzi, cioè, mamma mia, una leggenda vera del basket, non solo femminile.
Griner, che nella passata stagione si era un po' incazzata con la Lega per motivi, insomma, pugni, risse, cose belle, voi non fate risse a casa. Hanno Jessica Brilland, Nia Coffey, hanno anche riempito di soldoni garantiti con un triennalone enorme, Bria Hartley, vista al Fener in tempi passati, e insomma, tanti soldi a una stella che finora non lo è stata, ecco. Taurasi nell'ultimo anno del contratto, se hanno pagato troppo Bria Hartley sarà un problema magari tenere, anche perché la panchina è già strettina. Undicesima scelta assoluta, Seattle, hanno rifirmato un po' tutti, da Brianna Stewart, soprattutto, che tornerà sana. Natasha Howard è stata accusata di abusare e minacciare la vita della sua moglie. Così, una cosa un po' strana che è successa a Seattle. Hanno firmato anche Epifani Prince a $115,000, che sono bei soldini, per la WNBA. Il cap però l'ha fatta andare solo $2,000 oltre il cap, quindi forse non riusciranno a mantenere questa undicesima scelta. Così, che puttanata che ha fatto Seattle. Hanno rifirmato anche Sue Bird. Se avete qualcosa da dirmi, fermatemi pure, non è un problema. La dodicesima scelta ce l'hanno i campioni WNBA, le Washington Mystics, che hanno confermato delle donne, estendendola per 4 anni. Hanno
grande.
Lasciato andare Christy Tolliver.
Tra l'altro, ecco, mi sembra, ecco, lei, quello di la cosa diceva prima... Manuel, a proposito di degli intro, quando si parlava all'inizio puntata degli introiti, di far fargli fare cose, di non mandarle in Europa e tutto, già quest'anno, ma credo anche l'anno scorso, facesse non sempre, ma ogni tanto la seconda voce, o come ha detto giustamente lui prima, colorist, color analyst, eccetera, eccetera, per le partite dei Wizards, ed è veramente una bomba. Cioè,
è venuta a Londra, io l'ho pure intervistata.
L'ho beccata un paio di volte sul League Pass, così, cioè, tanta roba davvero. Sentirlo parlare.
Grande coraggio, anche a parte che guardi gli Wizards, insomma.
Sì, voglio dire, sono stata la squadra più divertente dell'NBA quest'anno.
Sì, poi ragazzi, una personalità terrificante. Cioè, era quando è venuta, appunto, si è concesso le interviste. Proprio una folla che neanche i giocatori il giorno prima, i giocatori di Knicks e Wizards. No, cioè, veramente.
Cioè, nel senso, con tutto il rispetto, ma chi c'è fra a parte Bradley Beal, cioè non c'è nessuno da un punto di vista
assolutamente giocatore. No, ma glielo si riconosceva proprio, ma pure lei davvero un'impostazione che è impressionante.
Cioè, non eravamo mia nell'agromonte a girare il formaggio insieme a te.
L'agromonte
ragazzi, torniamo sui binari. Qui
ci stiamo alienando il pubblico del sud. Vabbè,
se siamo un podcast solamente di persone del sud, cioè, voglio dire.
La perdita di Toliver è ovviamente un male, no? Però insomma è un po' uno scenario. Ok, sì, Harden non potevano tenere tutte. È un peccato che non ci sia più Leonardo, tifoso di Oklahoma City.
Chi è questa?
A parlarcene. No, Christy Toliver, che ha dovuto salutare il Mystics. Emma Mesman è stata firmata per un solo anno. L'aggiunta di Leilani Mitchell rende l'attacco un po' più intrigante, mossa intelligente, ma insomma le Mystics sono una sicuramente delle favorite prossimo anno. Le squadre che non hanno una scelta al primo giro sono solo tre, e di una abbiamo già parlato, Las Vegas. Mancano solo le Sparks di Los Angeles e le Suns di Connecticut. Le Sparks scelgono la 20, sono un'altra delle favorite al titolo. Hanno preso Augustus dalle Lynx, perso Kalani Brown, ok, ma le guardie Christy Toliver e Chelsea Gray sono due delle migliori della Lega. Si è ritirata Lana Bird, c'è anche Ricuna, detta Bay Bay. Non so
tra l'altro...
Vai.
Sì, tra l'altro anche la Toliver comunque aveva un ottimo riconoscimento l'anno scorso a Londra, perché pure lei è venuta con la delle donne, però molto meno della delle donne, per quanto fosse una giocatrice di fascia alta.
Volevo dire che Ricuna, detta Bay Bay Williams, vista anche alla Rayer Venezia e la Virtus Ragusa qualche anno fa, è stata arrestata per aver assaltato...
È stata già arrestata.
È stata arrestata per aver assaltato con una pistola... L'ex fidanzato,
personaggio un po'...
Sì. Le ha strappato i capelli minacciando di sparare a tutti. Una storia un po' pazza, è stata squalificata.
Quel caratterino,
diciamo. Sì. Vogliono dare gli Sparks l'ultima chance a Candace Parker. Questo è il roster per farlo.
Secondo me, secondo me è male. Io mi aspetto un grosso fallimento delle Sparks. Proprio squadra costruita, troppi galli nel pollaio. Poi con Derek Fisher che si allena, che gli ho voluto bene quando in gara 3 a Boston ha pennellato sulla testa dei Celtics, ma per il resto non mi sembra carriera, un po' scarire, mi sembra...
Per poi non parlare, che sennò si ricorda il tiro a 4.
Appunto, questo è stato un tocco di classe.
Insomma, nel post career, tra il passaggio in associazione dei giocatori e tentativo di fare il corso dei Knicks e poi rientrare, insomma, non mi sembra un uomo di successo. O Matt Barnes, esatto, soprattutto non mi sembra benissimo. E in più lì sono mollati male a fine stagione con le Spurs, cacciata la GM, adesso sono in causa, cioè una situazione molto... con Candace Parker l'ultima partita di playoff ha giocato 10 minuti, l'ha lasciata in panchina. Troppo, secondo me, troppo. Poi hanno preso anche la Gastos così a caso, più per fare un dispetto alle Lynx che altro, quindi non lo so, mi sembrano, cioè, sì, come nomi probabilmente le più forti, come vincere le partite, boh, sono un po' più perplesso.
Tra l'altro, l'acqua che sto bevendo, nonché altro sponsor della puntata, si chiama Lynx. E dopo una breve ricerca,
come David Lynx,
ho letto che si nasce, insomma, da poco vicino qua, dal monte Pelpi.
Ma è un segnale che bisogna chiudere la puntata?
Quasi circa, ma che sono Connecticut.
Pensavo fosse una parola in codice per dire che bisogna chiudere.
Ma che sono Connecticut, che sceglie alla 23, ha preso The One e Bonner, rifirmato Joe Ken Jones con un biennale al massimo. Hanno perso ad Atlanta sia Shekinah Strickland, nome pazzesco, e Courtney Williams. La squadra è cambiata un sacco, non è peggiorata, ma a livello di talento forse addirittura migliorata, ma sono estremamente rivoluzionate e si sa che in WNBA io penso la continuità fa la differenza. DeWanda Bonner inoltre è sicuramente un no-brainer, la sua firma Supermax, però insomma 32 anni così lascia qualche dubbio, tipo Horford Sixers, ecco, una cosa che non mi tocca. Niente, questo è un po' quanto. Se avete qualcos'altro da aggiungere, io per dire avevo una storiella sulle sorelle Samuelson, ma magari facciamo senza.
Sì, dai, un'ora e un quarto direi.
Una Samuelson, figurati due. Possiamo andare.
Una cosa che interessa. Magari
diciamo nella pro.
Le Samuelson bene, soprattutto Katie Lou, bene, bene. Faccio proprio un commento non di pallacanestro, guarda. Volevo chiuderla male.
Una cosa che interesserà Nick, tifoso delle squadre di Arizona, Erin McDonald, una delle migliori giocatrici di livello collegiale, ha deciso che tornerà a Tucson per l'anno da senior. Peccato, perché sarebbe andata tranquillamente al primo giro. Grazie Nick.
Grazie a voi, grazie a Manuel soprattutto, perché insomma abbiamo, come si può dire, ricoperto di domande molto stupide.
Ciao
a tutti tranne a Gramegna.
La prossima puntata Gramegna potete lottare, ve lo dico in formato audio, ma sarà una lotta.
Ma facciamo un buon yard match come Undertaker e AJ Styles a WrestleMania
senza
cheat, pubblico.
Ma che bella. Ma infatti, aspetta, infatti mi riallaccio a inizio di puntata che Michele ha detto il draft in WNBA che sarà l'unica cosa che succede da qua. Ragazzi, c'è WrestleMania questo weekend, Michele, sabato e domenica c'è WrestleMania. Cioè,
l'hanno spezzettato in due giorni.
WrestleMania senza pubblico o con pubblico?
Senza pubblico, ovviamente. No. Ma hanno già registrato gli episodi, gli episodi, i match.
È già successo.
La trasmissione del match. Raga, sabato notte, domenica notte, è anche gratis.
Se non vince Edge.
No, non entriamo, non disturbiamo troppo.
Così,
però volevo dare questo.
Abbiamo fatto felice pubblico. Anche Vince McMahon, che è il papà del podcast, ci foraggia sempre.
E che ci magari.
Lì andremo bene.
Bene. Repubblicano. Non amico, grazie, ciao,
un saluto Manu, ciao Manu, grazie e in bocca al lupo per grazie. Il tuo futuro disoccupato,
grazie Michele, ma anche io penserei più a te stesso che io tutto sommato sono qui, ma complimenti, me la ricorderò questa, grazie a voi dell'invito, sono onestamente orgoglioso del fatto che gli unici che mi hanno cagato per un live, per un podcast, siete voi, e per me è una medaglia al merito, che vuol dire che mi sono posizionato bene sul mercato. E a presto.
Ciao a tutti ragazzi, alla prossima. Nick, hai qualcos'altro?
No, volevo solamente se vogliamo ricordare quando ci sarà il draft WNBA.
Sarà il 17, a orario civile per l'America, quindi civilissimo qua. Guardatelo, sarà molto bello, interessante.
Perfetto.
Ciao, un abbraccio, alla prossima.